Siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte. Nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale. Buongiorno Lia.
Buongiorno Daniela, come stai?
Io sto benissimo, tu come stai?
Abbastanza bene.
Anche perché oggi è il nostro podcast preferito, tra i nostri podcast, le puntate preferite, perché è il nostro appuntamento con...
L'arte.
E Sabrina. L'arte.
E Sabrina, eccola, la sentite con i suoi bellissimi occhiali Tiffany, sole, mare...
Magari
cultura,
montagna
e cultura montagna barca, neve. Lascia stare che ieri sera mi sono congelata immediatamente appena sono uscita dalla Dante.
Sì, no, perché
comunque c'è la neve anche qui in questo momento, c'è neve, è freschino, è tornata la codata dell'inverno e quindi siamo tutti felici.
Tu devi capire che noi lunedì stavamo intorno ai 18 gradi a febbraio.
Vero.
Veramente era spaventoso. Fine febbraio 18 gradi era veramente spaventoso. Ieri siamo partiti da 12 gradi e siamo arrivati a meno 2. Quindi siamo usciti con il toppino e siamo rientrati con gli snow boots, con gli stivali da neve, perché nevicava anche. Quindi...
Io ieri sera, che erano più o meno verso le 8 e mezza, non riuscivo ad aprire la macchina. Dovevamo mettere delle cose nel cofano dietro, non riuscivo ad aprire la macchina. Non riuscivo a pensare dove sono le chiavi.
Che ci sta, è il suo tempo, però ecco, questi sbalzi di temperatura veramente eccessivi.
E pensa se siamo scombussolati noi, quanto possono essere scombussolati gli animali.
È vero. Però,
che non si possono cambiare, mettere il giubbottino, togliere il giubbottino.
E infatti ho sentito che tanti animali che vanno in letargo, tipo l'orso, è molto arrabbiato, per essere corretta.
Io non vorrei stare
perché
nelle prossimità dell'orso arrabbiato.
Esatto, perché questo sonno si interrompe prematuramente e hanno fame, sono proprio arrabbiatissimi.
Infatti.
Quindi sono un po'...
Queste sono le parole che non voglio sentire. Macaroon, fame... Soprattutto perché sono le 12:10 del pomeriggio qua e tenga fame.
Sì. Vabbè. Allora senti, ti distraggo un po'.
Dai.
Così chiediamo a Sabrina di farci una bella presentazione su qualcosa che ci può ingannare la fame.
La vedo veramente difficile questa, ingannare la fame, proprio la vedo difficile. Cioè, proprio un'opera di santificazione generale. Proprio
dall'alto.
Dall'alto verso il basso.
Puoi fare quello che fa il nostro santo, di cui parleremo oggi, dormire.
Niente di meno.
Sognare solo, dormire e sognare.
Dormire, sognare e poi capiti che sogni la pizza.
Sempre, veramente.
Ma qual è questo santo che dorme? Raccontaci.
Chi ci ascolta abbina il sonno a questo santo. Sono in pochi. Se diamo questo aiutino... Io credo che saranno pochi
quindi l'aiutino che tu stai cercando adesso è l'aiutino proprio di santificazione, perché dobbiamo rifarci ad un santo per capire chi è il santo, questo vuol dire.
Ecco, ci sta dando delle piccole...
Adesso si accascia lei sulla sedia, eh?
Allora, non diciamo ancora di chi parleremo.
Ecco, dai, ci racconti.
Lasciamo la suspense. E prima di parlare del santo di oggi e prima di parlare dei quadri di cui parleremo oggi, vi racconto una storia.
Ok.
Che sarà, visto che non abbiamo ancora detto di chi parliamo, rimane ancora più simpatica in suspense.
Perfetto.
Allora, siamo a Santa Fe, nel Nuovo Messico nel 1873. La situazione non è delle migliori, la popolazione è molto povera, dedita a vizi vari, e il vescovo dell'epoca si dice che c'è bisogno di fare qualche cosa. Quindi chiama a Santa Fe delle suore che, se non sbaglio, dal Massachusetts si spostano, sono in diverse, un po' ne muoiono nel viaggio, di malaria, di colle, eccetera, però un bel nucleo, finalmente, dopo un viaggio lunghissimo, si arriva e si installa a Santa Fe. Qui cominciano, come tutte le buone suore missionarie, a lavorare, a darsi da fare, aprono una scuola di giovani ragazze, per giovani ragazze, però il loro sogno è costruirsi una chiesa. Poiché sono tutte giovani di buona famiglia e quindi con delle eredità personali alle spalle, decidono che questa chiesa la vogliono proprio bella. Immaginatevi che a Santa Fe, in questo momento storico di cui stiamo parlando, ci sono casupole, non è che ci sono palazzi. Loro vogliono una chiesa splendida e quindi chiamano addirittura un architetto francese, un certo Mouly, Antoine Mouly, che gli sforna una bella chiesotta in stile neogotico che si innalza in questa, diciamo, desolazione di Santa Fe dell'epoca. Addirittura fanno venire le vetrate dalla Francia, quindi stiamo parlando di una chiesa di tutto rispetto.
Sostanziosa, di grande lavoro.
È quasi finita, manca pochissimo e Antoine Mouly muore.
Oh no.
Le suore si rendono conto che c'è qualcosa che manca, praticamente dalla cantoria, cioè dove c'è l'organo e i cantori, che è ad un'altezza di 10 metri, lui non ha ancora fatto la scala. E quindi le suore si rivolgono a diversi costruttori dei dintorni che però non sanno come fare questa scala perché non c'è lo spazio. Quindi addirittura alcuni dicono: costruiamo l'esterna, spacchiamo di qua, buttiamo giù di là, tiriamo giù la cantoria. Alla fine queste suore si mettono a pregare per 9 giorni e al 9° giorno si presenta alla porta un vecchietto vestito da messicano con tanto di poncio, asino, attrezzi vari, e a cui loro offrono di trovare una soluzione. E lui ci pensa un po', la soluzione la trova, ok, ma lavora a porte chiuse. Lavora per 6 mesi e a un certo punto appare questa meravigliosa scala, una scala eccezionale a doppia elica, 33 gradini, vi ricordo
33,
qualcosa?
Certo.
33 gradini, senza pilastro di sostegno
e
di un legno che non esiste nei dintorni. Quindi un'enorme meraviglia per le suore, per chi visita, per chi guarda. Quando però vogliono andare a pagare il vecchietto è scomparso e non se ne ha più nessuna notizia. Non solo non si sa chi sia, non si sa a chi pagare il legno, il materiale, tutto è scomparso. E quindi le suore incominciano a capire che c'è qualcosa di strano in questa cosa, e nel 1878 questa cappella, che è la cappella della Madonna della Luce, attualmente ancora esiste a Santa Fe, viene dedicata a San Giuseppe. Quindi oggi parleremo di San Giuseppe.
Quindi stai parlando della cappella di San Loretto con 2 T lì a Santa Fe.
La cappella di San Loretto, che però era stata denominata cappella della Madonna della Luce.
Sì,
no? Quindi
sì.
Le suore erano delle suore di Loretto. C'è questo miracolo, se noi vogliamo chiedere al miracolo, di questa scala costruita quasi per magia da questo vecchietto comparso. Poi in realtà diciamo che le cose sono andate diversamente,
sì.
Non vogliamo distruggere questa bella leggenda, però il costruttore poi è venuto fuori cercando negli archivi l'illuminativo.
Ma anche sul costruttore c'erano anche dei dubbi, se non erro, in passato, perché si pensava
sì, anche
fosse...
perché il costruttore è stato ucciso, è morto, ammazzato, non ci sono prove scritte, però pare, proprio nel coso funebre di questo signore, che era comunque di origine francese anche lui, c'era scritto che lui aveva costruito questa scala. Quindi probabilmente la memoria, nel momento in cui è stata costruita, si sapeva chi aveva costruito la scala, poi chiaramente si è persa la memoria di chi avesse costruito la scala. La scala in realtà, non so se avete mai visto la foto, è una scala
a chiocciola,
meravigliosa,
se non sbaglio, no?
È a chiocciola, ma è una chiocciola particolare, perché sai che le scale a chiocciola hanno tutte un pilastro centrale.
Certo, questa invece
tenute.
Sospesa, sì, mi ricordo di averla
questa
vista.
Sospesa, uh-huh. E addirittura lui non gli fece la ringhiera inizialmente, Quindi queste suore dovevano arrampicarsi per questa scala aerea, chiaro, quasi andassero in paradiso, e poi invece fu messa dopo una ventina d'anni una ringhiera che la rovina completamente, ma per sicurezza, insomma. Adesso la chiesa non è più una chiesa, ma è un museo, ed è vietatissimo salire sulla scala per non rovinarla, chiaramente.
Addirittura.
Allora, tutta questa storia per introdurre chi?
Un falegname.
Finalmente, San Giuseppe, San Giuseppe.
San Giuseppe nei Vangeli non parla mai, viene raccontato pochissimo di lui nei Vangeli, diciamo, canonici. Tutto quello che viene poi messo su tela, raccontato dal punto di vista artistico, è nei famosi Vangeli apocrifi. Voi sapete che gli artisti nel corso dei secoli hanno attinto a piene mani, proprio perché i Vangeli molte volte sono scarni di notizie, raccontano poco. Ad esempio, nel caso di San Giuseppe, i Vangeli canonici raccontano pochissimo di lui, appare pochissimo, non parla mai. Quindi, per chi ha bisogno di notizie per poterlo descrivere, raccontare, farne una narrazione artistica, non restano che i Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi invece sono molto generosi di notizie su San Giuseppe, no? Quindi sappiamo alcune cose, sappiamo come accetta la Vergine, sappiamo ad esempio il fatto che lui depose la verga e che fu la verga la sua unica verga a fiorire, e quindi fu prescelto per quello. Infatti in molti quadri viene rappresentato con un bastone in mano, una verga, un ramoscello, diciamo, in mano, è fiorito. Questo è uno dei suoi attributi, che si rifà appunto a questo particolare episodio della sua vita per essere stato scelto come sposo di Maria. Allora, noi abbiamo diverse iconografie che ci raccontano San Giuseppe nelle diverse fasi della vita in cui ha accompagnato la Madonna e il bambino. Abbiamo sicuramente quello di cui abbiamo parlato di San Giuseppe con la verga, no? Come in questo episodio. Poi troviamo San Giuseppe durante lo sposalizio. Quindi ad esempio abbiamo il quadro di Raffaello, che racconta proprio lo sposalizio della Vergine. Poi chiaramente abbiamo moltissimi quadri che ce lo rappresentano durante l'adorazione dei pastori, la Natività. Quindi sì, una versione di San Giuseppe anche in diversi modi, ma presente al parto comunque, no? Presente alla nascita di Gesù. In diversi modi, Quindi anche all'interno di questa iconografia abbiamo diverse visioni di San Giuseppe. Ad esempio abbiamo molte volte, fino a una certa età, fino al Medioevo, San Giuseppe dorme. Ecco perché vi dicevo, in tantissime raffigurazioni San Giuseppe dorme. Quindi dorme magari mentre la Vergine partorisce. Invece, più si va avanti con le epoche, più diventa attivo. Quindi già ad esempio in un libro francese di miniature, delle ore di preghiere, c'è un San Giuseppe meraviglioso che accudisce il bambino mentre la Madonna legge. Oppure abbiamo un quadro tedesco del 400 dove San Giuseppe prepara la minestra per la Vergine, che è ancora a letto col bambino.
Quindi c'è quasi un'evoluzione di questa figura che diventa...
Un'enorme evoluzione.
Esatto, da passivo ad attivo, no?
Da figurina anonima, relegata, nascosta, che all'ombra. Si fa quasi fatica a distinguerla dai pastori, a uomo sempre più presente, a padre sempre più attivo. E diciamo che il momento in cui esplode un po' la figura di San Giuseppe è il 1600, ma è legato anche a un motivo molto, molto semplice, perché il culto di San Giuseppe viene introdotto da Sisto IV nel fine 400. Però è soltanto nel 1621 che Gregorio XIV, quindicesimo, ne introduce proprio il culto, cioè diventa festa. Il 19 di marzo diventa la festa di San Giuseppe, ma proprio canonica, no?
Da comandamento.
Da quel momento esplode, se si può usare questo termine, il culto di San Giuseppe. Ed ecco che nell'arte lo ritroviamo tantissimo, non è più la figurina anonima, ma è una figura importante e sarà soprattutto un pittore come Guido Reni che ce lo racconta proprio come padre. Quindi abbiamo tantissimi dipinti con San Giuseppe col bambino in braccio, la Madonna non c'è più, cioè sono proprio quadri che raccontano solo il rapporto di San Giuseppe con Gesù.
Quindi da quel momento gli artisti si sono sfrenati.
Si scatenano con questa figura nei vari racconti, nei vari momenti. La fuga in Egitto, dove abbiamo visto Caravaggio, se vi ricordate, dove San Giuseppe regge il libro, no? Vi ricordate all'angelo che suona. Orazio Gentileschi, il papà della nostra Artemisia, che fa un quadro meraviglioso della fuga in Egitto, dove c'è in primo piano la Vergine che allatta il bambino, e in secondo piano, ma molto presente, quasi forse figura primaria, un San Giuseppe che dorme. Questo San Giuseppe che dorme è una particolarità che mi ha colpito, perché normalmente diamo una grossa importanza all'attività, no? A quello che si fa, cosa fa un santo. In realtà questo raffigurare un San Giuseppe, che è una figura importante, a mio parere più di un santo, no?
Certo.
Perché fa parte proprio della Sacra Famiglia, questo raffigurare un San Giuseppe dormiente mi aveva intrigato, quindi sono andata un po' a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa che non so se voi sapete, ma l'attuale nostro Papa Francesco è molto devoto a San Giuseppe, da aver scritto a una lettera che si chiama Patris Corde, dedicata tutta a San Giuseppe, e soprattutto dico devoto a San Giuseppe che dorme. Quando lui è stato eletto Papa, una delle pochissime cose che si è fatto subito mandare dall'Argentina, una statuetta di una ventina di centimetri, una piccola cosa, che adesso è nell'entrata a Santa Marta, pare che il Papa, detto da lui, raccontato da lui, non è un raccontino così, l'ha raccontato più di una volta, quando ha delle preoccupazioni, scrive questa preoccupazione su un bigliettino, infila sotto la statuetta del San Giuseppe che dorme. Quindi San Giuseppe dorme sopra i problemi del Papa. Perché tutto questo? Perché dormendo ci si affida alla provvidenza, a Dio in questo caso. Quindi molte volte non è
la notte porta consiglio.
Si dice la notte porta consiglio. In realtà il sonno di Giuseppe non è un sonno come il nostro in questo caso, è un sonno in attesa di qualcosa, in attesa di una rivelazione, perché appunto questi sogni che lui fa, sono quattro i sogni che fa Giuseppe nell'arco, diciamo, della sua vita, narrati dai Vangeli, sono sogni importanti, non è che si sogna che era andato in giro, aveva visto, sono sogni di angeli che arrivano e che gli fanno delle rivelazioni.
Esatto, quindi, sono sogni rivelatori.
Cioè, quindi questo quadro del San Giuseppe che dorme sarebbe prima del messaggio di Dio che deve essere padre putativo, certo, di Gesù. È prima.
Certo. Ecco. Giuseppe dorme e poi succede qualcosa. Questo sonno è stato ispiratore per molti artisti, perché non è un sonno normale, non è il vecchietto che si addormenta sulla sedia, anche se c'è un quadro che assomiglia moltissimo a questo vecchietto sulla sedia che dorme, tanto dietro c'è questo angelo meraviglioso. Ma non è quello il sonno di cui parliamo, è un sonno importante che fa da relazione, niente di meno che con Dio, no? Tramite l'angelo. Quindi l'angelo appare, racconta qualcosa, e un'altra cosa importante di questo passaggio, Giuseppe ubbidisce, senza se e senza ma.
Ascolta Sabrina, stavi parlando di questi quattro sogni, allora hai detto il primo era appunto l'annunciazione
di Maria. Il primo sogno
è
quando lui si ritrova a casa, questa giovane donna, datagli dal Tempio, perché non dimentichiamo che appunto è il Tempio che affida Maria a Giuseppe, no? Quindi lui si ritrova questa bambina di 12 anni in casa, che poi però non è ancora la sua sposa, quindi non possono conoscersi carnalmente. Lui per giunta viaggia in quel periodo, quando torna Maria è incinta, ha 14 anni ed è incinta. Beh, è un bel problemino, nel senso certo. che avrebbe potuto fare tante cose, Giuseppe avrebbe potuto ripudiarla,
certo.
avrebbe potuto denunciarla al Tempio, lei poteva anche essere lapidata. E invece cosa fa Giuseppe? Arriva l'angelo gli dice: non ti preoccupare, questo figlio è figlio di Dio, tu devi soltanto accudire questa donna con il figlio, non è figlio tuo, ma è figlio di Dio. Giuseppe accetta, ubbidisce. Il secondo sogno sarà quando, appena nato Gesù, un angelo gli appare e dice: scappa, sono in pericolo, vai in Egitto. Quindi lui scappa, ubbidisce, prende e va in Egitto. Poi gli apparirà il terzo sogno, l'angelo, in cui gli dice: vuoi tornare in Israele? Va tutto bene. Lui riprende la sua famiglia, la porta in Israele. E l'ultimo sogno è quando l'ennesimo angelo gli dice: attenzione, non sei sicuro lì, perché il figlio di Erode è ancora un po' agitato sulla storia del figlio di Dio, e quindi spostati ancora una volta. Qui si riprende la sua famiglia e si risposta. Quindi per tutte e quattro le volte lui non ha esitazione ad ubbidire al suo sogno, al suo angelo, no? Quindi è una figura importante, perché non mette mai in dubbio il volere di Dio. Ecco perché probabilmente è una figura così importante anche per il Papa.
È anche perché all'epoca... ma ancora adesso purtroppo in quelle zone del mondo l'uomo è proprio, la figura dell'uomo è molto predominante, no? Quindi certo. L'uomo non prende ordini da nessuno. Quindi il fatto che lui
ordini da Dio.
Esatto, il fatto che lui accetti così passivamente è segno della sua grande forza spirituale che aveva.
Certo. Quindi ecco perché noi abbiamo questi quadri in cui San Giuseppe dorme, che l'ho trovata un'iconografia molto bella, molto particolare.
Interessante, Lia, tu l'hai mai visto un San Giuseppe che dorme? Io non credo.
Mai. Veramente mai, non so nemmeno dove sta, quindi magari ci illumini, come illumini me e Daniela, sì, così no. possiamo illuminare tantissimi che ci ascoltano.
Non sapevo neanche dell'esistenza, ha senso, perché quello che dici tu è...
Credo di avervi inviato una fotografia con un particolare di questo quadro di Orazio Gentileschi, che fa parte della fuga in Egitto. Non so se vi ho inviato tutto il quadro o solo un dettaglio.
Credo che sia un dettaglio.
Guardate il sonno. Allora, vi ricordate che Orazio Gentileschi fa parte dei Caravaggeschi, no? Vi ricorda questa figura, ricorda molto le figure di Caravaggio, no? Potrebbe essere uno dei seguaci di Gesù in un quadro caravaggesco. È un sonno pesante, no?
Profondo,
non è posato lì. È un sonno profondo,
è abbandonato,
sta allattando, lui è stanco morto, si mette lì e dorme. Però bisogna fare un salto di qualità in questo sonno. E un'altra cosa simpatica, appunto, che mi è venuta in mente adesso, Papa Francesco, che è così devoto appunto a San Giuseppe, dice che ha in comune con lui una cosa, che lui dorme come un legno. Adesso così fa questa frase: io dormo come un legno.
Si mette in una posizione non
quel
si muove
quadro
più
lì,
sì.
Infatti. Il sonno in quel quadro lì è un sonno del genere,
è vero,
dorme come un legno.
Sì, è vero. Quindi questo di cui stiamo parlando allora è di Gentileschi.
Orazio
Gentileschi.
Ma diciamo
così.
Che questo è soltanto un esempio.
Invito
gli ascoltatori ad andare a guardarsi un pochino, a cercarsi un pochino di quadri, ne troverete tanti. Un'altra cosa che appunto colpisce nell'iconografia di San Giuseppe è l'anzianità, non so se voi mi ci avete
infatti
mai fatto
lo stavo
caso,
proprio no? osservando adesso, è sempre molto vecchio, considerando,
molto vecchio.
Sì, considerando anche l'età con cui è stata promessa, diciamo, la Madonna, 12 anni, poi dopo 14 anni,
allora,
però diciamo in quel periodo lì e poi nella rappresentazione iconografica veramente troppa distanza.
Allora, ci sono due cose. Sicuramente San Giuseppe era più anziano della Vergine, perché gli Vangeli apocrifi ci dicono che lui era già stato sposato e aveva già dei figli, era rimasto vedovo e vuole riprendere moglie. Quindi qui era tutta la storia del Tempio, che gli affidano questa giovane donna. Ma lui era già grande, diciamo. Quanto poteva avere? Se lei ne aveva 14, lui era già grande, sposato con figli, avrà avuto 40 anni, diciamo, così, a occhio, non si sa. L'unica cosa che Vangeli Apocrifi raccontano è che lui morì a 111 anni, non ci dicono altro.
Con buona salute.
In buona salute,
okay, well, in forma. 111 anni, all'epoca si moriva a 50, l'average era 50, poi questo ha vissuto 10 vite praticamente. Mamma mia.
Probabilmente sì. Ne aveva 80, cioè,
che comunque è tanto.
Raccontano i Vangeli Apocrifi che ne aveva 111. E, però ecco, perché invece nell'iconografia abbiamo questo anziano, no? Invece che un uomo di 40 anni, come sarà invece se guardi, dopo nel quadro di cui parleremo? Per diversi motivi, nel senso per dare una sensazione di saggezza, in primis, ma non solo, ma per togliere ogni dubbio sulla verginità della Madonna, perché se noi l'accompagniamo ad un uomo ancora
questo è un
vivacetto,
questa però potrebbe diventare divertente, poi questa affermazione che stai facendo, quindi mi sto zitta.
Eh no, ma è proprio così, ma è proprio così. Cioè, la rappresentazione del San Giuseppe anziano non porta a pensare
che ci possa essere un rapporto fra i due, chiaro.
Lui è anziano, ha già avuto figli, ha già finito la sua vita, è solo lì.
Dorme sempre.
Dorme. Questa funzione di protezione della Vergine e del bambino.
Il vero padre putativo.
Quasi un nonno, il vero padre putativo, no? Quindi ecco perché nei secoli si è prediletta questa visione dell'anzianità. Un po' per la narrazione dei Vangeli apocrifi che ce lo dicono già in là con l'età, ma non così in là con l'età come poi invece ad esempio un Guido Reni ci racconta. Cioè, se noi andiamo a vedere i quadri di Guido Reni, anche lì dovreste averne, penso, uno che vi ho messo, quello con il vegliardo con il bambino in braccio.
Ecco, bellissimo.
Sì, bellissimo.
Spettacolare, meraviglioso. No, ma sono quadri meravigliosi, molto semplici nella loro costruzione, ma di impatto emotivo. Qui sì. siamo in pieno 600, in cui appunto si vuole promuovere anche questo culto di San Giuseppe, quindi si è alla ricerca di un'iconografia che faccia un certo impatto, no? Che dia questa sensazione di paternità protettiva, tenera, un nonno quasi sì. che adora vedere questo bambino appena nato e che si chiede chi è, cioè, io ce l'ho, ma non è mio, quindi da dove viene, chi è questo bimbo? Da dove ci viene questa iconografia di questo padre putativo, no? Come sappiamo, fin dall'antichità la parte importante nei quadri è la maternità, anche perché la maternità, quando si parla di un bambino piccolo, è la maternità. La paternità è qualcosa che è dei nostri giorni, cioè questi padri così attivi, così belli, sono un prodotto di adesso, perché se noi ci ricordiamo che solo i nostri nonni non certo, c'era questa... Sì, sì. paternità così vissuta, no? Quindi immaginate, andate indietro con la mente alla
Grecia, era anche un fatto culturale, c'era anche il fatto culturale,
è un fatto culturale. Sì. Quindi da dove viene questa raffigurazione? Se noi guardiamo indietro, viene comunque da dei modelli greci, no? Da dei modelli antichi, ad esempio un Guido Reni si rifà a queste raffigurazioni del Sileno con Dioniso, c'è proprio una statua ai Musei Vaticani dove c'è questo dio greco che in realtà lì era vecchio e qui viene rappresentato giovane, che tiene in braccio questo bimbo in maniera molto tenera, che non è suo figlio perché è Dioniso, che gli è stato affidato da Zeus. Vedete che c'è un po' di rapporto. Vabbè. Un padre putativo che si vede affidato un bimbo non suo e che cresce. Quindi,
storicamente Sileno, ce ne sono tanti in diverse certo. parti del mondo di storie simili, quindi sì.
Certo, quindi i nostri artisti si sono un po' rifatti a questa iconografia greca, di quest'uomo che sorregge questo bimbo, che lo guarda teneramente, che si scopre padre pur non essendolo, e quindi il nostro San Giuseppe è una perfetta... un perfetto personaggio per raccontare questa storia.
Bellissimo.
Sì, veramente.
Adesso, da questo racconto, questa descrizione di questo San Giuseppe, che da persona, diciamo, dell'angolo, poi è diventato una persona di primo rilievo a questo punto, no? Lui che di personalità dovrebbe essere quello che fa sempre un passo indietro senza dire una parola,
non lo dice,
è diventato così importante. Abbiamo parlato quindi di questo San Giuseppe raffigurato come un uomo anziano, un nonno, a questo quadro che ci vuoi presentare oggi, quindi parlacene perché è un po' più giovanile.
Assolutamente, vedete che già qui l'iconografia di questo San Giuseppe raccontato da Pietro Annigoni è completamente diversa, no? Qui abbiamo un uomo in piena forma fisica, probabilmente un quarantenne, molto probabilmente vicino alla realtà storica di un San Giuseppe con Gesù, quindi un uomo medio orientale, vedete anche i colori, scuro, di pelle scura, massiccio, imponente, un bell'uomo, diciamo, pieno del suo vigore, che ha a fianco un Gesù che è completamente diverso da lui, perché mentre lui è scuro, Gesù è biondo, con la carnagione chiara. Perché questo divario così? Proprio per sottolinearne la provenienza diversa, cioè Gesù è qualcos'altro rispetto a lui, cioè lui è l'uomo della Palestina antica che si ritrova a dover accudire un bimbo che gli è piombato dal cielo, veramente
diverso, completamente diverso da lui.
Quindi in questa iconografia l'artista sottolinea questa diversità facendo il bimbo proprio biondo, no? Nordico, bellissimo, e il piccolino è lì che gioca, se guardate il dettaglio, il bimbo gioca con dei chiodi, quindi una chiara allusione alla passione che arriverà, e il gesto meraviglioso che io è quello che mi ha commosso di questo quadro, del padre che vorrebbe quasi stropicciare la testa di questo bimbo, cioè la mano sta andando a toccarlo, ad accarezzarlo, ma che si ferma, non lo tocca perché non ne è degno, perché comunque questo bimbo è un qualcosa di talmente forte, di talmente misterioso, di talmente potente, e lui lo sa, che non può nemmeno toccarlo, che
è
non
quasi,
può nemmeno
è
lo
quasi
può accudire.
È emozionante anche, insomma, questa azione.
È emozionante perché lui lo può accudire, lo sta accudendo, è nella sua bottega, perché come vedete c'è il tavolo da falegname, è ambientata, diciamo, nella bottega di Giuseppe. Il bambino gioca, come fanno tutti i bambini, con le cose del papà, ma lui non può toccarlo, non può essere padre fino in fondo, non può fare il gesto del ma cosa fai, ti do una stropicciata, perché è Dio, vi rendete conto dell'enormità della cosa? E se voi guardate bene la pala, attraverso luci, ombre, ci sono tantissimi riferimenti alla croce. Ad esempio potete vedere che c'è un'asse appoggiata al bancone e la luce continua, si proietta nel cielo e forma una croce. Ma non solo, sul grembiule di Giuseppe c'è una croce, come quasi un nuovo crociato, lo vedete?
Sì,
ha come
sì,
una specie di disegno, e questa croce è proiettata perfino addosso a lui. E ce ne sono altre piccole, più piccole, ma ogni richiamo del quadro è sulla croce, e il colore rosso del cielo che chiaramente richiama il sangue della passione. Quindi una scena tenera di paternità,
intensa e ricca di significato.
Intensa e ricchissima di significati. Allora, Annigoni, Pietro Annigoni, non era credente, lo ha detto lui, era un uomo che non aveva la fede, ma si definiva nostalgico di Dio, nel senso che proprio in quanto uomo senza fede, ne aveva nostalgia. Diceva che gli sarebbe piaciuto moltissimo essere un uomo di fede.
Nostalgia o mancanza? Perché la nostalgia è qualcosa che ti viene una volta che hai conosciuto qualcosa, hai sentito qualcosa. Poi
lui la definiva nostalgia di Dio. E questa nostalgia di Dio si sente un po' nei suoi quadri, nel senso che cerca in tutti i modi di arrivare al cuore del mistero. E una cosa particolare di questo artista è che ha fatto, lui allora è un ritrattista, diciamo, nella sua professione, nella sua preparazione, infatti ha fatto il ritratto della regina Elisabetta II, è finito per 7 volte sulla copertina del Time per i suoi ritratti stratosferici, ha ritratto Papa Wojtyła, ha ritratto Kennedy, era definito il ritrattista delle regine, no? Ma ha una produzione interessantissima e importante di tema religioso, ma quando faceva queste opere non si faceva pagare, si faceva solo pagare le spese vive, soltanto i materiali, e tutto quello, tutto il suo lavoro era
un dare,
donato, nonostante non fosse una persona religiosa. Quindi un uomo che era comunque alla ricerca della sua parte
mistica,
soprannaturale, mistica.
Secondo me era proprio il suo modo per ricercare Dio. Forse pensando che questo Giuseppe, così uomo, così simile a tutti noi, perché alla fine è quello forse nella Sacra Famiglia che rappresenta di più noi, che dobbiamo accettare Gesù, non lo possiamo capire, non lo possiamo toccare. Però lo abbiamo incluso nella nostra vita, no? È diventato
parte di noi, certo.
Esatto, quindi secondo me questi suoi quadri sono proprio la voglia, la ricerca di un grido quasi, di voglia di credere.
Di avvicinarsi.
Mm-hmm. Al mistico, alla parte soprannaturale, e probabilmente non riuscendo a farlo in maniera consapevole con la mente, diciamo, lo faceva attraverso le sue opere, no?
Quindi questa era la sua forma di ricerca della fede.
Secondo me sì.
Probabilmente sì.
Senti Sabrina, questo di quadro dove si trova?
Allora, questo quadro è nella Basilica di San Lorenzo a Firenze.
Ah.
È un quadro recentissimo, appunto, del 63, quindi una pala d'altare di commissione molto recente e tuttora visibile nella Basilica di San Lorenzo a Firenze. Molto bello questo. Vi ho sempre detto che io amo molto pensare che i quadri, soprattutto i quadri a tema religioso, debbano stare dove devono stare.
Sì,
no?
Sì.
Ne abbiamo già parlato di questa cosa. Quindi, per fortuna, questo quadro non è in un museo, ma se qualcuno lo vuole andare a vedere, deve andare a Firenze in una basilica.
E, tra l'altro gratuitamente, perché le basiliche sono gratis, i musei no. e ha fatto anche altri quadri sempre religiosi?
Sì, ha fatto diversi cicli di affreschi nella zona della... Lui era il milanese di origine, ma si è spostato giovanissimo in Toscana, quindi è molto attivo, e poi muore a Firenze, è molto attivo in Toscana, quindi abbiamo diversi cicli di affreschi a Firenze. E un'altra cosa che appunto lui diceva, questa parte religiosa, questa mia produzione religiosa, appunto in genere affreschi più che pale, mi permettono di uscire dal mio atelier, perché lui, essendo un ritrattista, lavorava in atelier e non aveva pubblico grosso, mentre facendo queste cose la sua conoscenza si allarga, cioè viene a contatto più con la gente che non con le star che gli comperavano i ritratti, capito? È un realista, nel senso che mentre inizia la sua produzione, diciamo negli anni 40, siamo in piene avanguardie, se vi ricordate, anche ad esempio, per dirvi un artista, stiamo parlando di Fontana, stiamo parlando di avanguardie, di astrattismo,
sì.
Abbiamo un Pollock negli Stati Uniti, per dirvi la differenza, e poi abbiamo Annigoni, che per tutta la sua vita si rifarà solo al realismo, perché dice che soltanto attraverso la figura reale che si può esprimere l'arte. Quindi sono due visioni diverse. Annigoni è un realista e lo sarà per tutta la vita, e quindi ha questi due lati. Ah, e per giunta non solo un realista, cioè legato proprio alla raffigurazione della realtà, ma riguarda indietro verso il Rinascimento e quindi usa anche tecniche antiche. Quindi ecco perché è così anche affezionato all'affresco, perché se ci pensate l'affresco si è venuto un po' a perdere, diciamo, non è che è una tecnica utilizzatissima, invece lui si rifà di nuovo agli affreschi del Rinascimento, quindi queste figure un po' possenti come il nostro San Giuseppe, quasi rinascimentali.
Sì, infatti è vero, si nota...
Si nota un po' nel quadro.
Sì, ma forse è proprio per quella ragione che ci siamo dette prima, no? La ricerca della fede. E comunque tutti questi artisti che hanno rappresentato, che si siano ispirati ai Vangeli oppure che siano stati commissionati, dove hanno dato una precisa indicazione di come doveva essere realizzato un quadro, comunque credo che nel loro saper fare, nel loro modo di essere artisti, sono riusciti a mettere anche se stessi.
Questo quadro di Annigoni merita
assolutamente,
è degno di nota.
I nostri ascoltatori possono scatenarsi perché l'iconografia è enorme, quadri bellissimi, quindi se hanno voglia di approfondire questi vari aspetti di San Giuseppe basta sfogliare quadri di tutte le epoche e ce ne sono di bellissimi.
Perché è vero, a primo pensiero così, io non...
E che fa cazzotti anche con tanti altri santi.
Ma lui
che
è,
sono...
come dice Sabrina, secondo però... me va un po' sopra la categoria.
Va sopra
diciamo che è categoria A. Ah.
Sì, ma questa categoria A di San Giuseppe, nella vita quotidiana, vedo che è poco idolatriato, ce lo scordiamo.
Sono d'accordo.
Ce lo ricordiamo il 19 marzo. Che diceva... Rispetto ai santi, diciamo, domestici.
Meno male che c'è questo 19 marzo, meno male.
Che ce lo fa ricordare.
Quello volevo
anche
dire.
Perché è una figura, dire, secondo me, molto importante. Una cosa bellissima che hai detto prima, Daniela, a cui non avevo riflettuto, ma che invece è perfetta. È molto più vicino a noi della Madonna, in un certo senso, perché la Madonna è, ecco lì, altro che categoria A, è un A+, come file, è inavvicinabile. Siamo veramente, non possiamo paragonarci, non possiamo sentirci la Madonna.
No.
Però invece San Giuseppe raffigura una persona a cui puoi aspirare, no? Cioè il donarti a qualcuno, anche se non è parte della tua famiglia, anche se ti è stato affidato e magari è un peso all'inizio, perché sicuramente questo bambino è un bel peso, visto che vive in una comunità che insomma può fargli pensare che non è il padre, certo, eccetera eccetera, quindi è un peso, eppure se lo prende sulle spalle, non esita, va a mette a repentaglio la sua vita. Quindi è una bella immagine, un bel personaggio.
Secondo me invece, Lia, quello perché è rimasto, questa è una mia opinione, è rimasto un po' all'ombra perché non voleva fare, come dici tu, a cazzotti, invece proprio con Dio, perché rappresentando la figura in terra del padre di Gesù... Non poteva funzionare sta cosa, sto triangolo. Perché...
Ma è sempre chiaro che è un padre putativo.
Sì.
Che anzi...
Però figura scomoda. Però figura scomoda.
Può essere, no? Quindi sì. Ecco perché secondo me i Vangeli l'hanno un po' messo in silenzio, un po' adombrato.
Perché Gesù è figlio di Dio.
Però, ecco, a fianco c'è Giuseppe.
E quindi Giuseppe sta in secondo piano, ecco perché si dice intelligente, fa sempre un passo indietro rispetto alla figura, diciamo, reale, anche se virtuale.
Ma infatti,
Dio,
come vi ho detto, nei Vangeli non parla.
Esatto.
Non c'è nessun passaggio in cui un Vangelo dica Giuseppe ha detto, come ha detto Giuseppe. Giuseppe non parla. Giuseppe agisce, fa, dorme, sogna, protegge, ubbidisce, ma non dice niente.
Sì. Tanto per chiarire anche ai nostri ascoltatori, non è che noi stiamo facendo un programma oppure una puntata religiosa, però attraverso certi concetti che sono i concetti che abbiamo studiato, no? Cerchiamo di capire perché nell'arte sia stato poco raffigurato in passato, e c'è stato un momento della vita dove è stato riabilitato come persona. Al fianco della Madonna.
No, beh, noi parliamo tanto di... Quando noi facciamo queste nostre puntate di arte, certo, gli ascoltatori sono accorti, parliamo tanto di religione. Ma non è perché noi vogliamo parlare di religione, è perché l'arte per secoli è stata arte religiosa.
Quindi negli Stati Uniti non si festeggia il 19 marzo, è a giugno, una festività
però,
molto recente.
Negli Stati Uniti si festeggia la festa del papà, non so se è abbinata a San Giuseppe.
Non è una questione
religiosa, era questa ragazza che aveva deciso di così ringraziare il papà dopo aver fatto tanto per lei, che era rimasta orfana di mamma, e il papà si è occupato di lei a fine 800, quindi insomma recentemente, e ha scelto questo giugno perché era il compleanno del papà, quindi del suo papà.
Del suo papà,
però è riuscita poi a elargire questa festa alla comunità della sua chiesa, protestante ovviamente.
Ah, okay.
E poi pian piano si è... quindi invece è bello che la nostra religione ce lo ha regalato già da tempo. Noi abbiamo
È una figura importante.
È una figura importante e molto bella.
Sì.
E adesso te lo immaginerai ancora meglio mentre sogna, dorme.
Vedrai che adesso andrà a finire come tutte le altre opere. Improvvisamente vedremo San Giuseppe ovunque lì.
Che dorme.
Non l'abbiamo mai visto.
Quando entrate in chiesa, cercate ovunque.
No, è quello che capita, non è che lo cerchi, lo vedi.
Improvvisamente lo vedi, prima
è
non
diverso.
Lo vedi.
Dovevamo avere con noi Padre Daniele.
È vero, verissimo. Questa
Padre
era una
Daniele
puntata.
È bellissima. Purtroppo per noi si trova in Bangladesh per una missione, dovrebbe rientrare.
Ah, ma tornerà?
Sì.
Quindi quando tornerà Sabrina faremo un'altra bellissima
puntata. Quando tornerà lo rapiamo e faremo un'altra puntata con lui.
Assolutamente sì.
Sabrina, grazie come sempre del tuo tempo, della tua conoscenza.
Ragazze.
Ciao.
DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.